Buonasera cari amici ascoltatori e bentornati all'ascolto di questo programma. Quindi questa sera possiamo andare a concludere, come vi dicevo proprio ieri sera, il Vangelo di Luca. Leggeremo questa sera insieme il capitolo 24 e arrivando alla resurrezione del Signore Gesù troviamo che Luca riporta i fatti come fanno sia Matteo, Marco e Giovanni. Lui racconta delle donne che trovano la tomba vuota e sentono la spiegazione dell'angelo, poi arriva Pietro alla tomba. Luca è l'unico a riportare il viaggio di Gesù risuscitato sulla via per Emmaus, il suo incontro con i due discepoli, riporta anche la sua apparizione ai discepoli nell'alto solaio. Il punto più importante in entrambi i fatti è il suo riferimento alle scritture per comprovare la sua morte e la sua resurrezione. Luca riporta anche la promessa di mandare lo Spirito Santo e l'ascensione nell'atto di benedire i suoi. Gesù è risorto dalla morte, lascia la tomba di Giuseppe. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti, tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori e essere crocifisso, e il terzo giorno resuscitare?» Esse si ricordarono delle sue parole. Così abbiamo letto i primi 8 versetti di questo ultimo capitolo di Luca, il 24. Le donne vennero portando i loro aromi preparati per imbalsamare il corpo di Gesù. Giunti alla tomba, trovarono che la pietra era stata rotolata via, ma il Signore Gesù non era più lì. La domanda «Perché cercate il vivente tra i morti?» era buona. Perché erano venute le donne e perché Pietro e Giovanni vennero di corsa alla tomba? Loro stavano cercando il morto tra i morti. Loro non cercavano il vivente, non credevano che il Signore Gesù Cristo sarebbe ritornato dalla morte. Alcune persone pensano che ci sia un conflitto fra i Vangeli riguardo la mattina della resurrezione e gli eventi che ci furono, ma in realtà non c'è nessun conflitto. Ogni scrittore sta presentando un aspetto diverso della resurrezione. Luca ci racconta dell'arrivo delle donne alla tomba e si sofferma lì. Le donne ricordarono le parole di Gesù quando gli angeli gliele rammentavano. A volte possiamo sentire qualcosa e sapere che è vero, ma non crederci. È questa la maniera in cui tante persone trattano la parola di Dio oggi. Tutti gli scrittori dei Vangeli mettono abbondantemente in chiaro che il Signore Gesù aveva detto ai suoi discepoli più volte che egli stava andando a Gerusalemme per morire e per risorgere al terzo giorno. Essi sentirono quel che Gesù disse, ma in qualche maniera non lo afferrarono realmente. Continuiamo la lettura fino al versetto 12. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Forse pensi che gli apostoli sarebbero rimasti grandemente impressionati da ciò che le donne raccontano. Magari pensi che queste donne venissero considerate delle testimoni credibili, e la loro testimonianza fosse accettata. I primi increduli della resurrezione furono gli stessi apostoli. E Gesù stesso aveva detto più volte che cosa sarebbe successo riguardo alla sua morte e alla sua resurrezione. Pietro, tuttavia, aveva riflettuto a lungo sull'evidenza delle cose prima di arrivare a una decisione su ciò che era successo. Io non penso che lui fosse così pronto come lo era l'apostolo Giovanni. Quest'ultimo, nel suo Vangelo, dice che mentre andava alla tomba, vi entrò e credette. Giovanni si era convinto immediatamente della resurrezione del Signore, ma Simon Pietro dovette riflettere prima di convincersi. Gesù va per la via di Emmaus e si rivela ai due discepoli. Ora arriviamo sulla via per Emmaus. La via per Emmaus è interessante da percorrere. E nel percorrere questa via, due discepoli incontrano il Signore risuscitato. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Così siamo arrivati a leggere fino al versetto 18. Probabilmente la distanza tra Emmaus e Gerusalemme è di 11 chilometri, i 60 stadi di cui abbiamo letto prima. Il Signore si accostò ai due discepoli che stavano parlando di Lui sulla via per Emmaus, e loro non avevano riconosciuto il Signore. Questi due francamente non credevano che Egli fosse risorto. Essi non avevano riconosciuto colui che si era giunto a loro sulla via, e non avevano riconosciuto Gesù come il Cristo risuscitato. Gesù fa poi una domanda e uno dei due, Cleopa, si stupisce e con la sua dichiarazione ci rivela che l'arresto, la crocifissione e la resurrezione dalla morte di Cristo avevano scosso Gerusalemme. Questi due uomini non potevano credere che ci fosse qualcuno nella zona che non sapeva nulla di questo. Sarebbe come se andassi per le vie della tua città con un amico parlando del viaggio sulla luna. Un forestiero si affianca a voi e dice: «Volete dire che qualcuno è stato sulla luna?» Naturalmente reagiresti. Sarebbe difficile per qualcuno vivere ai nostri giorni e non sapere che l'uomo è stato sulla luna per poi ritornare sulla terra. Era così incredibile per questi discepoli che qualcuno non avesse sentito degli eventi degli ultimi giorni. Paolo, nella sua difesa davanti al re Agrippa, diceva che lui era convinto che nessuna di quelle cose gli fosse sconosciuta, perché questa cosa non successe in un angolo. Non era qualcosa fatta in segreto, era una notizia pubblica e ognuno nella zona ne stava parlando. Continuiamo la lettura. Egli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo, e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto». Hai notato ciò che loro dicevano? Stavano dicendo che lui era un profeta. Pensavano che egli fosse morto, non credevano che Gesù fosse risorto. Davano una testimonianza riguardo alla morte di Cristo. E questi uomini stavano dicendo che loro avevano sperato che Gesù Cristo fosse il profeta che avrebbe redento Israele, ma ora era troppo tardi. Egli era stato crocifisso, era morto. Non avevano molta fede in ciò che aveva detto questo profeta, questo è sicuro. Questi uomini non credevano a ciò che avevano detto le donne, non credevano che la tomba fosse vuota. Puoi vedere quanta incredulità c'era circa la resurrezione. Ma c'è un po' di speranza e una piccola luce si apre nei pensieri di questi due uomini. Non sapevano cos'era successo, ma in qualche maniera il corpo era stato portato via. Non potevano spiegare ciò che era successo, ma restava il fatto che nessuno aveva visto il Signore. Il versetto 25 ci riporta queste parole. «Allora Gesù disse loro: O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette». Questa è una sezione molto importante. Il Signore, nel parlare della sua resurrezione, non ha fatto vedere i segni dei chiodi nelle sue mani. Egli si riferisce alle scritture anziché ai segni dei chiodi. Egli disse: «Avreste dovuto credere a ciò che i profeti hanno detto». È bene notare l'atteggiamento del Signore verso la Bibbia. I giorni in cui viviamo oggi sono giorni di dubbio. Ci sono persone che affermano che non si può essere intelligenti e credere allo stesso tempo nella Bibbia. Altri hanno paura di non essere considerati intelligenti, così non si fanno scoprire e non dicono se credono o meno alla Bibbia. È la più sottile trappola di Satana ai nostri giorni, per denigrare la parola di Dio. Cristo dice che un uomo è uno stolto a non crederlo. Egli accettava con tutto il cuore le affermazioni della Bibbia, senza nessun se, senza nessun ma. Adesso nota come il Signore mette l'enfasi sulla parola di Dio. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Così ci riportano nel versetto 26 e il 27. Cristo dice che ci sono due cose che sono essenziali per capire la parola di Dio. Sono semplici, ma importanti. Primo, come indica il versetto 25, dobbiamo avere fede nella Bibbia. Cristo dice: «O stolti e lenti di cuore a credere tutto ciò che i profeti hanno detto». Pascal disse: «La conoscenza umana deve essere capita per essere creduta, ma la conoscenza divina deve essere creduta per essere capita». La Bibbia è un libro chiuso per il critico e l'incredulo. Egli può comprendere alcuni fatti, ma non capta il messaggio. D'altro canto, qualche anima semplice, il cui cuore è rivolto con fede verso Dio, sarà illuminata dallo Spirito Santo di Dio. Gli occhi della sua comprensione saranno aperti. E grandi uomini del passato sono venuti alle pagine della Scrittura per avere luce, per avere vita nelle ore di oscurità e di crisi. Non è bello ridicolizzare la Bibbia. Il Signore diceva: «Tu sei stolto a non crederci». Poi il Signore dice che la Bibbia può essere capita soltanto divinamente. Il solo intelletto umano non basta per comprendere le sue verità. Luca, nel capitolo 24, al versetto 45, ci dirà: «Allora aprì loro la mente per capire le Scritture». Poi in Prima Corinzi, al capitolo 2, versetto 14, in questo caso è Paolo che parla, dice: «Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente». Ci sono cose che vanno oltre la comprensione umana, e solo lo Spirito Santo di Dio può rendere reali per noi queste cose. La nostra preghiera dovrebbe essere: «Apri tu i miei occhi, affinché io veda le cose meravigliose della tua parola». Dovremmo andare con un atteggiamento umile alla parola di Dio. Solo perché tu leggi la Bibbia non vuol dire che la conosci. Lo Spirito Santo di Dio deve farla diventare reale per te. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. E così siamo giunti fino al versetto 31. Il Cristo risuscitato e glorificato vuole avere comunione con coloro che sono suoi, coloro che gli appartengono, coloro che credono in lui. Egli cominciò a spiegare quello che era stato detto di lui partendo da Mosè e dai profeti. La sua morte, la sua resurrezione avevano adempiuto le loro profezie. I due discepoli erano così catturati dal suo insegnamento che volevano che rimanesse con loro, ma lo riconobbero a tavola quando Gesù spezzò il pane. Luca continua così: «Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le Scritture? E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme, trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Nonostante fosse tardi, tornarono in fretta a Gerusalemme per condividere la meravigliosa notizia. Il Signore Gesù Cristo apparve a Simon Pietro da solo, perché c'era qualcosa da chiarire. Ricordati che Pietro lo aveva rinnegato. La restaurazione della comunione era qualcosa di personale, qualcosa di privato tra Pietro e il suo Signore. Luca continua dicendo: «Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi". Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma». Così abbiamo letto fino al versetto 37. A questo punto Gesù si presenta a tutti loro. Sono sicuro che la nostra reazione sarebbe stata uguale alla loro. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Abbiamo letto dal versetto 38 al 43. A questo punto l'autore di questo Vangelo, Luca, condivide con noi alcuni particolari estremamente confortanti e interessanti. Notando la titubanza dei discepoli, Gesù stesso conferma la sua umanità prendendo del cibo con loro. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme». Così siamo arrivati a leggere fino al versetto 47. I discepoli semplicemente non avevano capito e neanche creduto alle sue parole. Avevano letto i testi che riguardavano le profezie su Gesù, ma senza l'intervento dello Spirito Santo ad aprire le loro menti. Non avevano capito né le implicazioni né la realtà dei testi. Un'altra implicazione che riguarda la sua morte, la sua resurrezione, che Gesù ribadisce, è che il suo sacrificio era per il mondo intero. Continuiamo la lettura. Leggeremo il versetto 48 e il 49. «Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Gesù rinnova loro la promessa riguardo allo Spirito Santo, perché non era in base alle loro capacità e alle loro forze che potevano essere suoi testimoni, ma solo con l'energia ricevuta dallo Spirito Santo. Poi li condusse fuori fin presso Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Così ci riportano i versetti 50 e il 51. L'ultima volta che i discepoli videro il Signore, Lui li stava benedicendo. Quando verrà la prossima volta, Egli verrà per giudicare il mondo. Non verrà a giudicare la sua Chiesa, verrà in benedizione. Dovremmo attendere con grande gioia la sua venuta. Continuiamo con la lettura del testo, leggeremo il 52 e il 53. «Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, benedicendo Dio». In questi versetti che abbiamo appena letto, possiamo vedere l'immediato risultato della presenza di Cristo nelle loro vite, e cioè una profonda gioia e un profondo senso di riconoscenza verso Dio. Questa è la testimonianza del Vangelo di Luca. Io confido che sia stata una benedizione per te. Il mio cuore è stato sicuramente benedetto, la mia mente arricchita e la mia volontà è stata fortificata. Perché ho studiato ancora questo meraviglioso Vangelo di Luca insieme proprio a te, io voglio conoscerlo meglio, Gesù, e spero che anche questo sia il tuo desiderio. Bene, quindi questa sera possiamo fermarci qua, intanto ci risentiamo lunedì quando scopriremo insieme un nuovo libro. Quindi mi raccomando, fatti trovare pronto alla stessa ora in modo da scoprire insieme di che libro si tratta.